Fratelli, il Signore vi benedica e vi dia pace. Soprattutto in questo momento in cui il Signore ci regala una parola. La parola di Dio è sempre una parola di pace, una parola di riconciliazione, una parola di benevolenza, una parola che ci fa stare bene. Prestiamo ascolto a questa parola del Signore nella celebrazione della Messa. Ogni domenica ci viene offerto gratuitamente questo pane di vita che è la parola. Siamo arrivati al capitolo 13 di Matteo, dove sta catechizzando la sua comunità, la prima comunità cristiana. E come sapete, i primi evangelisti che hanno annunciato sono proprio gli apostoli, i discepoli di Gesù. E Matteo, nella sua redazione, è il primo degli evangelisti, lo sapete, e ha raccolto proprio in questo capitolo 13 una serie di parabole. Domenica scorsa abbiamo letto la parabola del seme, questa domenica vi ho proposto solo quella della zizzania, poi ci sarebbero state altre due parabole. Lascio a voi una lettura attenta di queste parabole in settimana, perché la parola del Signore va poi riletta, ripensata, fatto oggetto di preghiera, di riflessione. E in questa riflessione che stiamo facendo, Gesù si racconta come Lui è il Signore della storia, parla del Regno di Dio, cioè parla di quella realtà che rispecchia il cuore di Dio. Nel cuore di Dio c'è un disegno molto grande, è sempre un mistero grande. Non possiamo entrare in modo pieno nel cuore di Dio, ma Gesù si è incaricato di rivelarci il cuore di Dio attraverso immagini che rendono possibile apprendere lo stile di Dio, e a noi che l'ascoltiamo con attenzione e con una certa curiosità ci pone delle grosse domande e ci dà un'opportunità di dare una direzione diversa a tutte le scelte che fanno parte della nostra vita. Ecco, siccome le parabole sono molto semplici, alla portata di tutti, anche noi le sappiamo a memoria, da tanti anni le abbiamo ascoltate queste parabole e siamo qui ancora a riflettere, a proclamare queste parabole, perché c'è un grosso rischio quando le cose sono troppo semplici di lasciarle perdere. Sembra quasi che istintivamente ci portiamo dentro un qualcosa di che non va bene, come se le cose che ci dicono, pensate le parole semplici di una mamma, di un papà che educano i propri figli, sono talmente scontate che si dice: ma mamma, ma papà, sei vecchio, sei dell'altro secolo, ma taci un pochino. Noi facciamo un po' così col Signore. Parabole, un richiamo, ma di altri secoli, di altri tempi, ma a noi non ci interessano più di tanto. E allora si sorvola, si passa via, si va da un'altra parte e si ascoltano tante favole che raccontano il mondo e i suoi seguaci, che non corrispondono esattamente al pensiero di Dio, alla logica di Dio. Ecco, questa parabola ci insegna appunto che noi corriamo il rischio di dimenticare le cose belle, semplici, puntuali, che si evidenziano nella nostra vita. E sappiamo talmente a memoria che puntualmente le smentiamo con il nostro comportamento. Ecco, mi rifaccio alla parabola. Quel contadino semina buon grano, mentre egli stesso e tutti dormono, viene il suo nemico, semina della zizzania in mezzo al grano e se ne va. Quando poi cresce lo stelo, la spiga, mentre sta facendo frutto, il padrone si accorge dello spuntare anche la zizzania. è una terribile sorpresa e si domanda come mai. Se io ho seminato del buon grano, mi vedo crescere la zizzania, che tutti sappiamo essere un'erba malefica che sottrae alimento al grano, rischia di farlo deperire e compromette davvero il raccolto. Hanno pensato quegli operai, forse bisogna passare nel campo e vedere di strapparla in modo che il grano possa crescere meglio. Questo è il pensiero dei servi che manifestano al padrone. Quest'ultimo però non la pensa così. Dice loro di lasciare che grano e zizzania crescano insieme. Il mondo è un campo molto vasto dove crescere il buon grano che è seminato dal grande seminatore che è Dio, che si è rivelato in Cristo Gesù, che parla una parola viva anche attraverso parabole, ma soprattutto attraverso la sua vita. E questo campo del mondo è anche piena di zizzania, di terra malefica, di erba malefica. E dice: verrà l'ora della mietitura e allora si farà la cernita, il buon grano da una parte, la zizzania dall'altra parte, tutte le erbacce, le sterpaglie dall'altra parte. La domanda è molto semplice: cosa dice la mia vita questa parabola? Cosa dice? Quindi che c'è un contadino, Gesù, che semina la parola. La sua è sempre una parola buona, è sempre il buon seme, ma che c'è contemporaneamente l'avversario, il nemico, il diavolo, che di nascosto semina il male. Guardate che il demonio non fa mai cose plateali. Lavora di nascosto, lavora, si insinua in maniera che noi neanche lo percepiamo se non stiamo attenti. E questo campo seminato dal buon grano da Gesù nel battesimo, noi abbiamo ricevuto la bellezza della grazia di Dio, noi viviamo, se viviamo questa grazia di Dio non può intaccarci il nemico. Ma se non viviamo nella fedeltà, nell'amore del Signore, nell'amore dei nostri fratelli, allora si può insinuare anche il nemico. Dove si insinua il nemico oggi? Si insinua nella nostra vita personale, attraverso le tentazioni, si insinua nella nostra vita sociale, facendoci vedere lucciole per lanterne, si insinua nelle nostre famiglie attraverso un permissivismo. E allora mi sembra che sia il caso, una volta tanto, fare una piccola sottolineatura. Oggi si parla poco e a sproposito del demonio, o addirittura si arriva a non crederci più, son favole dei tempi antichi per farci paura. No, fratelli, il demonio c'è, è una persona viva, in mezzo a noi. Ed è tipico del diavolo nascondere la nostra identità cristiana. E qual è l'arma più sottile che lui utilizza? È la confusione. Quante volte sento persone che si confidano che hanno un'enorme confusione nella testa. Non sanno più distinguere la mano destra dalla mano sinistra. E quando c'è confusione non c'è chiarezza, non c'è discernimento. Non si riesce a distinguere la mano destra dalla mano sinistra. Non c'è un sano discernimento. L'altra arma che utilizza il nemico è la seduzione, l'attrazione State attenti perché ci siamo dentro tutti. L'attrazione per il tutto, subito e senza fatica. Troppa gente ama il quieto vivere e togliersi tutte le voglie possibili in nome di una libertà. L'istinto che muove l'appetito di queste cose fasulle, temporali, che non hanno una grande importanza nella vita, va soggetto alla ragione, l'istinto va soggetto alla ragione. Bisogna pensarci su. E c'è un'altra cosa, permettetemi, dove vedo agire spesso il demonio, nelle nostre famiglie. Al maligno dà fastidio l'amore umano, il volersi bene. Il diavolo non sopporta che la coppia regolarmente unita si ami, cammini insieme nella comprensione, anche nel disagio, ma superando il disagio, perché capisce che c'è una grazia, quella del sacramento, che ci allevia la fatica. E perché al demonio dà fastidio il vivere della coppia insieme in amore? Perché il matrimonio è il sacramento dell'amore. Per questo il diavolo lo vuole distruggere. E lui, ciò che è amore, non è contrario alla sua logica. Lui mette divisione, mette discordia, mette incomprensioni, cerca di dividere, cerca di allontanare, cerca di essere impazienti. Quali sono le armi? Quali sono le armi contro il demonio? La preghiera è una grande arma che abbiamo a nostra portata di mano. Non finirei mai di dirvi: abbiamo tra le mani un'arma invincibile che può sostenerci nella lotta contro il maligno, la preghiera. E l'altra arma invincibile è quando abbiamo il coraggio di chiederci perdono quando sbagliamo. Pensate una coppia, le incomprensioni, ma le abbiamo anche noi in comunità, tutti abbiamo incomprensioni. Il Signore non rende facile la vita anche dei consacrati. La Chiesa conosce queste incomprensioni, questi inganni, questi tradimenti. Quando ci ravvediamo, mettiamo a KO il nemico. Perché il perdono, la comprensione è un più di amore. Là dove non c'è amore, dice San Francesco d'Assisi, mettici tanto amore e il nemico scomparirà. E in certi casi la Chiesa si avvale anche delle preghiere particolari. Io parlo perché lo faccio. La preghiera di liberazione, la preghiera di esorcismo. Chi può fare l'esorcismo, chi è proprio per natura esorcista di una diocesi, è il vescovo. Ogni vescovo ha questa facoltà di esercitare l'esorcismo. Il vescovo demanda a qualche sacerdote, a sua discrezione naturalmente nella scelta dei sacerdoti, e ad alcuni sacerdoti dà il ministero di intervenire con l'esorcismo, con questa preghiera di invocazione, con questa preghiera di allontanamento del demonio. Sono casi però molto, molto, molto rari. qual è il modo migliore per contrastare l'opera invasiva del nemico nella nostra vita? Condurre una buona vita cristiana, confessarsi frequentemente, anche se qualche sacerdote vi dice che non c'è bisogno, non credeteci, c'è bisogno. Che senza peccato scagli la prima pietra. Siamo qui apposta per domandare ogni giorno la misericordia di Dio, questa grazia di Dio che è invasiva, che permette a noi di respirare un po' di aria buona, perché non riusciamo a stare in piedi da soli. Confessione frequente, invocare il nome di Gesù, invocare il nome di Maria. Quando si invoca il nome di Maria, scappa. Non può tollerare la purezza di Maria. Ecco, io penso che i santuari mariani servono proprio a questo. Qui le persone che entrano si sentono subito a loro agio. Me lo dicono tantissimi. L'ho sentito tante volte in questi 3 anni. Mi sento bene quando sto qui. E certo, sotto lo sguardo di Maria, sotto la protezione di Maria, è una mamma forte. E la Madonna ha già vinto il demonio. E se ci mettiamo sotto la sua custodia, sotto la sua sorveglianza, sotto la sua protezione, è chiaro che il nemico scappa subito, immediatamente. Noi nelle preghiere di liberazione, dicendo la Salve Regina, scateniamo l'inferno. Ripetete spesso la Salve Regina, l'Ave Maria, le giaculatorie, le invocazioni. E poi certamente si torna più sereni. Ci si avverte che qualcuno con noi combatte, in senso buono, per difenderci. Non sottovalutiamo questa compresenza del bene e del male nella nostra vita. Non sottovalutiamo. Se lo sottovalutiamo, lui ci gode immensamente, perché siamo già dalla sua parte e siamo degli eterni perdenti. A voi, a me innanzitutto, auguro e auguro anche a voi che questo terreno sia sempre più purificato dalla misericordia del Signore e dalla sua divina grazia.